Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Veniamo da te, Signore, siamo qui e arde il nostro cuore, almeno il mio, perché è pieno di gioia e di gratitudine per tanti ricordi, per tanti volti che mi hai concesso di incontrare in questi 3 anni trascorsi in queste comunità. Chiediamo al Signore di poter celebrare l'Eucarestia, che è il più grande rendimento di grazie che la Chiesa può innalzare al Padre. Chiediamo di poterlo fare degnamente, con cuore libero e autentico. E per questo iniziamo riconoscendo i nostri peccati. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Padre, che ti fai conoscere da coloro che ti cercano con cuore sincero, donaci la sapienza del tuo Spirito, perché possiamo diventare veri discepoli di Cristo tuo Figlio, vivendo ogni giorno il Vangelo della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In tante pagine del Vangelo Gesù si presenta come una persona mite e umile di cuore, fino a commuoversi davanti alle folle perché sono come pecore senza pastore. Altre volte invece è graffiante, dice cose scomode, impopolari, che ci fanno capire quanto è libero dai consensi, dagli applausi, è uno che non va in cerca dei like sui social, come nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo sentito per un verso Gesù non nega a nessuno la possibilità di seguirlo, il Vangelo inizia così, dietro a Gesù c'è una folla numerosa. Per altro verso fa capire bene che non basta seguirlo nei suoi spostamenti da un luogo all'altro per essere suoi discepoli. Occorre una scelta libera e consapevole che ha sempre un prezzo. Sì, Gesù ha delle pretese sui suoi discepoli, Gesù ha delle pretese su di te, Gesù ha delle pretese su questa comunità, non gli va bene tutto. La sequela, dice, richiede l'accettazione di alcune condizioni. Dice Gesù, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, guardate che nel testo greco l'espressione è ancora più forte, dice, se uno viene a me e non odia suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Da buon semita Gesù ama le iperboli, le esagerazioni. Odiare il padre e la madre non significa ripudiare la famiglia. In ogni modo è chiaro in quel che ci dice oggi che tutto va subordinato alla relazione con lui. Questa È la pretesa di Gesù. Tutto va subordinato alla relazione con Lui, perché tutto prende valore nella vita, il giusto valore, nella misura in cui è legato a Lui, è vissuto in relazione a Lui. E guardate, non si tratta di mettere in concorrenza il padre, la madre, i figli, il lavoro, tutte le cose belle della vita con la fedeltà a Cristo, ma di vivere tutte queste dimensioni del vivere in Cristo, cioè come modalità attraverso cui si esprime la relazione con Lui. Faccio un esempio. Un genitore ama profondamente i propri figli, ma se li considera il centro di tutti, magari perdendo di vista la relazione con il coniuge, rischia di trasformare l'amore in possesso, in controllo. Se invece impara ad amare i propri figli in Cristo, li riconosce come dono e li educa la libertà, li accompagna senza possederli, senza trattenerli. Non li perde in questo modo, li ama di più e meglio, perché li vede con lo sguardo di Dio. Ecco, chi mette Cristo al centro non ama meno la famiglia, gli amici o il lavoro, ma non lascia che queste realtà assorbano tutto. Sa ritagliarsi spazio per la preghiera, per la carità, per la comunità. Sa che la radice di tutto è la relazione con Lui, da cui fiorisce l'amore per gli altri e per tutte le cose belle della vita. Ma Gesù poi, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, addirittura parla di odiare la propria vita, nel senso di rinnegare se stessi. È evidente che non si tratta di assumere atteggiamenti autolesionistici o di stigare al disprezzo di sé, vuol dire essere disposti a centrare la propria vita in Cristo anziché in se stessi, assumendo con coraggio il peso della propria croce. Colui che non porta la propria croce, dice, e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. E guardate che per il mondo antico prendere la croce non vuol dire anzitutto soffrire fisicamente, accogliere il martirio, ma vuol dire anzitutto rinunciare al proprio onore, che era qualcosa di fondamentale per l'uomo dell'antichità, che pensava più secondo la vergogna, il senso della vergogna, che quello della colpa. Al tempo di Gesù la morte di croce era spaventosa non solo perché dolorosa, ma soprattutto perché infamante. Come si moriva in croce? Prima di arrivare lì, il condannato a morte, lo sappiamo, portava il patibulum, che era il legno corto della croce, il braccio corto della croce, fino al luogo della crocifissione. E poi veniva esposto nudo, qui abbiamo il perizoma, ma i condannati a morte erano nudi e venivano esposti al disonore, al pubblico ludibrio. Era la morte più infamante. Portare la croce vuol dire questo, che il credente è disposto anche a rinunciare al proprio onore. E io pensavo, anche oggi essere di Gesù in tanti contesti chiede una esposizione che costa. A volte ti chiede di fare brutta figura e non ti fa essere talvolta molto popolare. Credo che per un laico che lavora ed è inserito in un ambiente lavorativo, che non è oggi forse esattamente l'ambiente ovattato della parrocchia, spesso questa cosa non è facile. Essere di Gesù nel mondo credo sia molto più difficile per voi, per un laico, piuttosto che per un prete o un consacrato. Ecco, c'è una croce da portare e Gesù non lo nasconde nel Vangelo di oggi. Non vuole illudere le folle che lo seguono. Mette bene, potremmo dire così, le carte in tavola. E lo fa con due esempi. Il primo è quello di quel tale che deve costruire una torre, il secondo è quello del re che deve affrontare una guerra, che devono fare bene i loro conti per non finire male. E Gesù ci vuole dire che non lo si può seguire senza aver messo in conto che cosa significa seguire lui, senza aver fatto bene i conti. E vedete, Gesù dice questo non per scoraggiarci, non vuole mandarci a casa o fare una scelta elitaria, solo i migliori, quelli che sono duri e puri, via tutti gli altri. Vuole invece che la nostra sia una scelta libera e consapevole, non fatta per abitudine o per inerzia. Ecco, mi sembra che questa sia la sfida più grande su cui si sta cercando di lavorare in queste comunità, la sfida su cui anch'io ho cercato di investire come ho potuto in questi 3 anni insieme a Don Manuel, a Guido e a tanti di voi. Non è sufficiente stare a bagnomaria in parrocchia per diventare cristiani, come se bastasse l'aria dell'oratorio per essere di Gesù. Servono cammini che aiutino le persone ad assumere delle scelte, ad accogliere la pretesa di Gesù. Cammini per i giovani, e credo che in questi anni si sia iniziato qualcosa di molto bello, grazie anche alla passione e alla guida di Guido, all'accompagnamento di Guido, ma anche cammini per gli adulti, non solo quelli dai 60 anni in su. La formazione non è un di più, mi sta molto a cuore questa cosa. La formazione non è un di più, è ciò che permette di accogliere nella libertà e con maggiore consapevolezza la pretesa di Gesù e di sostenere la fatica di una vita che oggi diventa sempre più compromettente per chi davvero sceglie di essere discepolo. Senza formazione non c'è tenuta né per gli adulti e ancor meno per i giovani. E qui permettetemi qualche ringraziamento. Sono prete da quasi 20 anni, però pensavo che questi ultimi tre anni sono stati i miei primi 3 di immersione piena, insomma, in una parrocchia insieme, vabbè, a tanti altri servizi diocesani che ho. Ecco, dopo il tempo del seminario ho vissuto a lungo a Roma, un'esperienza bella di studio con altri preti giovani come me, poi l'avventura sfidante e a tratti impegnativa come giovane formatore in seminario che mi ha portato fino a qui, a San Giorgio. Ecco, per me è stato prezioso capire dall'interno in questi 3 anni come funziona una parrocchia e credo che questo mi aiuterà molto ora che inizio il nuovo servizio di parroco a Borgo Virgilio. Porto con me la semplicità e il calore delle relazioni che ho incontrato. Questo credo che sia davvero un tratto distintivo di queste comunità. Più grande certamente qui a San Giorgio, nel piccolo a Villanova. L'unità pastorale dove sto andando è fatta di tante realtà, grandi come questa e più piccole. Ciò che ho visto qui spero possa ispirare alcune scelte che forse si potranno fare anche là. Porto con me anche la bellezza della vita in canonica, i pasti insieme, scusate, e tante risate, vorrei che non piangessi ma ridessi, siamo diversi, Don Manuel, Guido, io e poi fino all'anno scorso c'era anche Marco. Eppure ci vogliamo bene, ci stimiamo cercando di valorizzarci gli uni gli altri e anche di spronarci e completarci a vicenda. Credo che anche così sia passato perlomeno un po' il Vangelo. Porto con me la testimonianza di Don Manuel, la sua amabilità. È uno che non ti fa mai sentire sbagliato, ma che sa valorizzare sempre quello che di buono c'è in te. E vi assicuro che vivendo insieme non è sempre scontato, forse chi è sposato lo sa ancor meglio. E infine porto con me le sfide dell'unità pastorale, un cammino che è appena iniziato. Ho capito bene in questi 3 anni che non c'è futuro se le comunità di questo territorio non si mettono in rete. Non basta che lo diciamo noi preti, forse a volte siete voi che dovete ricordarcelo. E tutto questo penso non sia fuori tema col Vangelo di oggi, perché seguire Gesù significa imparare a fare scelte consapevoli, a calcolare la spesa, a mettersi insieme per costruire. Nessuno costruisce una torre da solo, nessuno combatte una battaglia isolato. E questa torre è sempre in costruzione, non è mai finita. Ecco, la comunità è il luogo dove possiamo davvero portare la croce gli uni con gli altri e non da soli. Questo mi hanno insegnato questi 3 anni in mezzo a voi. E allora sì, il Vangelo di oggi è anche un po' il mio saluto e il monito che vi lascio con le parole di Gesù. La sequela non è una passeggiata, ma una scelta seria. Ma insieme è possibile, insieme ai fratelli e alle sorelle, insieme alle comunità dell'unità pastorale e soprattutto insieme a Dio. Noi in Lui, Lui in noi, perché tutto, dice Paolo, possiamo in Colui che ci dà la forza. E ora celebriamo ancora una volta l'Eucarestia, è per questo che siamo venuti, come ogni domenica, è l'Eucarestia che di domenica, in domenica, ci unisce a chi? Al Padre, per mezzo del corpo di Gesù, ma anche tra di noi come fratelli. Attorno all'altare ogni domenica continueremo a essere in comunione, continueremo a essere vicini anche se a chilometri di distanza, perché ciò che avviene su questo altare, ciò che avviene su questo altare ogni domenica ci fa superare nello spirito le barriere dello spazio e del tempo. Così sia.